Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Luca Collodi, con Roberta Maccaroni per la parte tecnica, Eva Rohrmann, Elena Colson. Oggi parliamo della giornata dedicata alle Nazioni Unite. Quest'anno sul tema salute materna e benessere, una pietra miliare degli obiettivi di sviluppo del terzo millennio. L'occasione comunque è per parlare proprio del ruolo che oggi hanno all'inizio del terzo millennio le Nazioni Unite. Noi vogliamo iniziare questa riflessione dando la parola all'arcivescovo Silvano Maria Tomasi, che è osservatore permanente della Santa Sede presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate a Ginevra. L'intervista è di Roberta Gisotti.
C'è molta fiducia che il cambio al vertice delle Nazioni Unite possa accelerare il processo di riforma di questa enorme macchina burocratica che si trova un po' in panne, direi. Poi c'è la questione fondamentale che riguarda il Consiglio di sicurezza. È lì dove le battaglie più forti e più dure vengono fatte, perché si vorrebbe una partecipazione più ampia e reale, non solo di decorazione, in questa struttura. Anche perché non si può limitare le decisioni fondamentali a un piccolo gruppo di persone. Bisogna che il mondo e le popolazioni del mondo abbiano voce in capitolo.
Questo è il tema delle Nazioni Unite in questa breve riflessione dell'arcivescovo Silvano Maria Tomasi, osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU di Ginevra. Ma abbiamo visto, sappiamo anche leggendo la cronaca quotidiana, ascoltando radio e TV, che molte sono le questioni aperte nel dibattito delle Nazioni Unite. Dal 1 gennaio ci sarà l'addio di Kofi Annan, ne parleremo tra poco. Al momento il problema che sta in qualche modo bloccando l'ONU riguarda il suo Consiglio di sicurezza, con questo faccia a faccia tra Guatemala e Venezuela, che sta di fatto bloccando l'elezione di uno dei due paesi a membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Noi, per capirne di più, diamo il microfono a Giada Aquilino, che ha intervistato al riguardo Roberto Darin, che è un inviato del Sole 24 Ore, esperto di questioni latinoamericane.
Negli ultimi tempi ha assunto delle posizioni molto radicali. Va ricordato che solo pochi giorni fa Chavez aveva definito al Palazzo di Vetro il diablo Bush. Quindi le posizioni si sono radicalizzate negli ultimi anni e lo scontro è stato molto duro in tutte le occasioni che si sono presentate. Il tentativo di golpe che gli Stati Uniti hanno creato nel 2002 e che poi è stato smascherato dai servizi segreti venezuelani, ma comunque il golpe ebbe poi risalto su tutti i media del mondo, ha avuto poi delle conseguenze disastrose tra i due paesi e al tempo stesso le alleanze che Chavez ha tessuto negli ultimi anni con l'Iran, con molti paesi medio orientali, certamente non vicini all'amministrazione Bush, ha fatto sì che i rapporti tra Venezuela e Stati Uniti si inasprissero e diventassero davvero molto tesi. Questa è la ragione per cui l'altro paese candidato, il Guatemala, ha avuto tanti appoggi, semplicemente perché gli Stati Uniti lo hanno rilanciato come antagonista del Venezuela.
Che ruolo hanno quindi gli Stati Uniti in questo quadro?
Come sempre hanno un ruolo molto rilevante, perché il candidato Guatemala di suo prenderebbe un voto solo, cioè il loro. Quindi il ruolo degli Stati Uniti è stato quello di veicolare una massa di paesi in una crociata anti-Venezuela, anti-Chavez, così da prefigurare uno scenario alternativo tra un paese che ha posizioni appunto molto ben definite anti-americane e un'altra linea, che invece è quella del Guatemala, che in realtà è quella degli Stati Uniti, di avere un altro candidato amico al Consiglio di sicurezza. L'osservazione che mi sembra interessante fare è che comunque Chavez, che negli ultimi tempi ha perso terreno perché il candidato peruviano favorito da Chavez, Ollanta Humala, pochi mesi fa ha perso. In questi giorni scorsi il candidato Correa alle presidenziali in Ecuador ha perso e inizialmente era favorito, poi invece si andrà al ballottaggio e Noboa, l'altro ecuadoriano candidato alle presidenziali, pare abbia buone chance. Quindi insomma, sul fronte regionale ha perso consenso Chavez, però la notizia interessante è che comunque ha raggranellato più di 90 voti solo ieri o l'altro ieri al Consiglio di Sicurezza, quindi alla candidatura del suo paese, il Venezuela. Quindi il fatto che chi assume posizioni così radicali possa riuscire a far confluire 90 e più voti è di fatto una notizia sorprendente, indipendentemente dal fatto che poi vinca il Guatemala o un altro candidato. Comunque è rilevante che il Venezuela abbia saputo coagulare tanto consenso attorno a sé.
Si parla di un possibile compromesso, magari candidando altri paesi come Cile, Uruguay o Paraguay. Quante chance hanno?
Ma sì, questa potrebbe essere una soluzione ragionevole. Quando nel 1979 si profilò uno scontro con più di 150 votazioni e una situazione di stallo tra Colombia e Cuba, alla fine venne fuori la candidatura del Messico e si sbloccò la situazione. Qualcosa del genere potrebbe succedere questa volta con un altro candidato moderato attorno a cui potrebbero, insomma, la situazione si potrebbe sbloccare. Però un'altra possibilità è che i due paesi si accordino per alternarsi, quindi Guatemala e Venezuela, una soluzione problematica che renderebbe instabile ogni decisione. Però ieri si parlava anche di questa ipotesi. Certo, ciò che mi pare di poter rilevare leggendo un po' tutti i giornali internazionali e avendo seguito questa vicenda è che gli Stati Uniti siano in un momento di consenso molto basso, ecco, in cui la loro politica viene messa in discussione pesantemente, anche perché di coloro che appoggiano il Venezuela e il Guatemala evidentemente sono anti-chavisti, questo sì, anti-Venezuela, questo sì, ma molti di loro sono anche, come dire, non sono pienamente convinti della politica internazionale degli Stati Uniti, anche tra i 90 o i 100 che hanno votato il Guatemala, turandosi il naso, avrebbe detto qualche politico di lungo corso in Italia. Quindi ecco, da queste prime giornate di votazioni emergono in conclusione due considerazioni: una, la forza di Chavez, pur con posizioni radicali ha avuto molti consensi; due, un minimo, non minimo storico, ma comunque una posizione di difficoltà degli Stati Uniti che, pur comprando molti voti, come noto in queste vicende, nessuno se lo nasconde, non riesce a spuntarla.
E questo era Roberto Darin, inviato del Sole 24 Ore, esperto di questioni latinoamericane, al microfono di Giada Aquilino. Uno spunto in più per parlare di Nazioni Unite, e salutiamo ora per un ulteriore commento il nostro Marco Tarquinio, editorialista e caporedattore della sede romana di Avvenire. Marco, buona giornata.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Darin, alla fine del proprio intervento, forse lo hai ascoltato, ha detto che in Consiglio di Sicurezza, quando si vota, si comprano voti, ed è una cosa abbastanza usuale. Che cosa significa questo?
Ma si comprano, materialmente non è che accade come al Palio di Siena, che ci siano contrattazioni al canapo subito prima della corsa. Non è che gli ambasciatori si presentano con un pacchetto di quattrini, è un processo lungo, è l'acquisizione dei consensi attraverso elargizione ai paesi, sostegni, aiuti, e in questo devo dire che gli Stati Uniti hanno tradizionalmente la superpotenza, alla fine unica superpotenza sulla faccia della terra, ha un ruolo storico, però anche Chavez, non nascondiamocelo, è un signore che non scherza da questo punto di vista, grazie alle risorse che gli garantiscono le ricchezze naturali del Venezuela, sappiamo bene qual è la politica di consenso che ha costruito in America Latina con le sovvenzioni a vari paesi amici o considerati tali o fazioni anche armate interne a paesi vicini, si pensa a quello che è accaduto in Colombia, la stessa politica verso l'Argentina. Qualcuno si è dimostrato impermeabile a questo tipo di attenzioni, penso a Lula che in Brasile gioca una partita diversa, insomma siamo in una fase nella quale altri giocano con armi che una volta erano riconosciute soltanto alle grandi potenze, no? Anche potenze cosiddette medie, che però dispongono di grandi risorse economiche.
Ecco, proprio questo aspetto, Marco Tarquinio, non rischia di aumentare la confusione nella gestione di una macchina così complessa come le Nazioni Unite?
Questo è uno degli aspetti deteriori, io descrivendolo lo facevo senza alcun compiacimento e con molta amarezza. È un dato di fatto, ahimè, è chiaro che conferma quanto sia necessario arrivare a una riforma dell'ONU in un senso davvero democratico. Questa è la battaglia che da anni conducono alcuni paesi. Sono molto contento che l'Italia sia all'interno di questo fronte politico internazionale, che alla fine si è consolidato negli ultimi anni in quella che era l'iniziativa tradotta italiana Uniti per il Consenso, contro diciamo un allargamento per cooptazione del sinedrio che governa momenti cruciali decisionali del Palazzo di Vetro. È chiaro, come dici tu, è un'urgenza manifesta che si scontra con la farraginosità dei meccanismi di riforma delle Nazioni Unite e con le politiche di potenza che vengono sviluppate. Questo è il mondo che abbiamo sotto i nostri occhi.
Dal 1 gennaio Kofi Annan lascia la guida delle Nazioni Unite e subentra alla guida dell'ONU Ban Ki-moon. Sarà il nuovo segretario generale, è stato nominato per acclamazione alla carica e viene dalla Corea del Sud, attualmente è ministro degli esteri e del commercio della Corea del Sud. Ban Ki-moon potrà cambiare il corso delle Nazioni Unite?
Ban Ki-moon è un politico raffinato, con una larga esperienza, ministro degli esteri uscente, come ricordavi, della Corea del Sud, un uomo che è abituato a trattare sui tavoli più difficili dell'Estremo Oriente, e il tavolo più difficile è proprio forse quello fra le due Coree, no? Per le note vicende, per la drammaticità della fase di sfida atomica che stiamo vivendo. Certamente io non lo considero un grande riformatore, poi le sorprese sono sempre possibili. Il ruolo che riesce a giocare un segretario delle Nazioni Unite dipende molto spesso dal contesto, no? Kofi Annan era un segretario piuttosto decisionista, si è trovato a governare la fase della crisi del multilateralismo per l'iniziativa degli Stati Uniti d'America e per i giochi che sono stati fatti da altri membri permanenti con diritto di veto all'interno del Consiglio di sicurezza. Ban Ki-moon potrebbe sorprenderci, gli viene dato poco credito in quanto politico puro sangue e magari forse potrebbe essere la persona che riesce a avviare un processo positivo di evoluzione democratica, come dicevamo prima. Non lo so quanto questo sia realistico, ma me lo auguro.
Guardando ai problemi che sono sul tappeto per quanto riguarda le Nazioni Unite, sono davvero tanti. Si parla delle violenze sui minori nel mondo, c'è il problema del disarmo, c'è il problema del nucleare con l'Iran, c'è il problema anche della pena di morte. Ma una serie di circostanze, di problematiche che rimangono aperte da anni. Questo un po', forse torniamo a dire cose che abbiamo già accennato. Si parla di questa riforma delle Nazioni Unite per dare più forza all'ONU, quindi per poter intervenire, ma qui quanto i singoli paesi sono disposti a cedere perché l'ONU possa in qualche modo legiferare e intervenire in varie parti del mondo e risolvere problematiche che spesso sono anche utili per la valorizzazione anche dell'uomo e della sua natura?
Sappiamo bene quanto sia difficile, noi lo sperimentiamo su scala diversa e più intensa col processo di integrazione europea, il conferimento di poteri, di potestà, di competenze a enti sovranazionali è sempre difficilissimo. soprattutto in una fase come quella che stiamo vivendo, nella quale quello che in italiano chiamiamo il localismo ha una ripresa fortissima, si pensa a quello che sta accadendo nel vicino Caucaso, ai processi in corso in Africa con guerre dimenticate, violentissime, che stanno purtroppo lasciando sul terreno molte più vittime di qualunque altra guerra che sia posta sotto i riflettori della grande stampa internazionale. E la grande sfida dell'ONU è questo: riuscire a essere protagonista là dove lo sguardo è distolto. E lo sguardo, come dicevi tu, è distolto ancora oggi dalle carceri, dove dei paesi che applicano la pena di morte, la moratoria non si riesce a farla diventare un fatto davvero planetario nell'applicazione della pena capitale, e per converso su altri fronti assistiamo a leggerezze giuridiche clamorose che lasciano senza fiato. Basti pensare alla scarcerazione di queste ore in Indonesia di alcuni terroristi che provocarono i drammatici attentati riconducibili ad Al-Qaeda, sono ancora nella nostra memoria, con centinaia di feriti e decine di morti, per dire. L'ONU ha davanti un problema immane. Io credo, con una battuta, la prima grande riforma potrebbe essere quella di far sì che la Carta delle Nazioni Unite venga applicata e riconosciuta integralmente, senza furbizie, senza astuzie lessicali, senza traduzioni artatamente organizzate, in tutti i paesi che aderiscono all'ONU.
Una battuta veramente finale, Marco Tarquinio. C'è anche un altro problema, quello dei costi della struttura delle Nazioni Unite. Molto spesso, lo abbiamo visto anche vicino a noi, nei Balcani, molti funzionari delle Nazioni Unite sono in trasferta e prendono svariati milioni di euro al mese. Questo li allontana spesso dalla gente, e magari queste persone presenziano soltanto a delle riunioni. Lo abbiamo visto anche personalmente, ho avuto modo di constatare questo. Questo è un altro problema che è aperto, che sicuramente non avvicina l'ONU, i funzionari delle Nazioni Unite, la loro attività, la gente comune.
No, le allontana e li fa considerare come persone che vengono da un altro pianeta in tutti i sensi, che non riguarda direttamente la vita della gente, dove si vive molto bene. Rendiamoci conto che spesso questi funzionari arrivano, come ricordavi giustamente, in paesi poverissimi e che hanno una capacità di spesa incredibile e non si capisce bene per far che cosa. È questo il punto nodale della grande sfida che ci sta davanti, che sta davanti alle Nazioni Unite: riuscire a dimostrare che non sono una scatola vuota o svuotabile dalle politiche di potenza dei grandi, e che sono capaci di rapportarsi con i piccoli in una maniera più giusta.
Grazie a Marco Tarquinio, editorialista e caporedattore della Sede Romana di Avvenire, che ha commentato con noi oggi questa giornata dedicata alle Nazioni Unite. Buon lavoro, Marco.
Anche a voi. Saluto agli ascoltatori.
Noi chiudiamo questo spazio, grazie a Roberta Maccaroni per la parte tecnica, Elena Colson ed Eva Rohrmann. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
105 Live, Radio Vaticana in diretta.